Ce l'abbiamo intanto, Giocondo Martorelli, buon pomeriggio.
Salve, grazie Salve. Per l'invito, buonasera a tutti voi.
Grazie a lei per la disponibilità, c'è anche Andrea Lo Sapio in collegamento.
Ciao Andrea, ciao.
Eccoci. Allora, Martorelli, stavamo parlando con Andrea del suo ultimo editoriale, Osimhen, Mbappé e Haaland. Si parla insomma diciamo dei massimi sistemi a livello di attacco e di calciomercato, insomma sulle cifre.
Tre nomi a caso.
No? Intanto le chiedo come premessa, Martorelli, è un'epoca in cui trovare i grandi attaccanti è un po' più difficile rispetto magari a qualche anno fa?
Ma sicuramente, è difficilissimo. Non solo anche gli attaccanti, ma anche i difensori centrali in questi ultimi anni. Si fa molta fatica, comunque soprattutto per gli attaccanti è diventato complicato, difficilissimo trovare i calciatori che in quel ruolo riescono a garantirsi dei gol, i 20 gol a stagione è veramente complicato. Se a questi ci aggiungiamo, mi permetterei di aggiungere Lautaro, che in questo momento è uno degli attaccanti più forti che ci sono a livello europeo, se non mondiale. Quindi ecco, questi quattro attaccanti menzionati li reputo sicuramente di valore assoluto. Ecco.
Senza dubbio. Su Osimhen si parlava del fatto che sembra insomma vicino l'accordo per il rinnovo ponte, no? Lo definiva anche Andrea, perché ovviamente è in prospettiva con una clausola rescissoria, diciamo dai 100 ai 150 milioni per poter poi essere ceduto, che sembra come la naturale conseguenza, insomma, il naturale sbocco di mercato per Osimhen.
Ma se dovesse succedere sarebbe un'operazione importante da parte di De Laurentiis, però sinceramente sono 6-7 mesi da quest'estate che si parla di questo prolungamento di contratto e il suo agente Calenda non ha mai proferito parola su questo tipo di situazione di rinnovo, di probabile prolungamento. Quindi ci andrei un po' cauto, non sarei così fiducioso che tutto ciò si possa poi concretizzarsi nel breve periodo, ecco. Quindi io capisco il presidente che in questo momento possa in qualche modo essere positivo sulla conclusione dell'accordo, però ad oggi ecco, non metterei la mano sul fuoco che questo potesse in qualche modo accadere, ecco, diciamo, in questo senso.
Ecco, se si dovesse arrivare in estate, ancora con la scadenza al 2025, quanto scenderebbe il potere contrattuale del Napoli?
Moltissimo, non si discute. Cioè, il pallino passerebbe in mano solo al calciatore, con un anno solo di contratto. Io penso che a quel punto la società è messa nelle condizioni di veramente perderlo a zero, tra virgolette, l'anno successivo, oppure di trovare un'intesa con la probabile società acquirente per poi non chiedere la luna, perché sicuramente secondo me non oltrepasserebbe i 100 milioni di euro. Su quello sono convinto e quasi sicuro. Se dovesse accadere sarebbero cifre completamente diverse.
Andrea, torno da te, però ecco, se si dovesse invece arrivare appunto all'accordo, a formalizzarlo diciamo a breve con una clausola rescissoria, no? Giustamente evidenziavi delle cifre importanti intorno diciamo ai 100, poi c'è il mercato arabo magari con cifre anche più alte, però si può ipotizzare, si può pensare che magari già ci sia un accordo con un altro club disposto a pagare quelle cifre, cioè nel senso non è che è poco, soprattutto perché è un giocatore adesso, con tutto il rispetto, di un fuoriclasse sicuramente, che però insomma salta anche diverse partite di media durante una stagione, a livello di continuità fisica non ha dato tante garanzie, cioè sarebbe un rinnovo molto buono per il Napoli, non so quanto per il giocatore.
Innanzitutto andrebbe a guadagnare 4 milioni in più di quest'anno, insomma, okay. Sono bruscolini, visto che quasi raddoppia lo stipendio, ma a parte questo è un modo di avere riconoscenza probabilmente nei confronti del Napoli, okay. Che comunque ha speso 70 milioni se non sbaglio 3 anni fa, questo è il quarto anno, certo,
sì.
E quindi comunque farebbe una plusvalenza molto importante. Sì, ecco, io credo la clausola risolutoria sia più per le squadre arabe, arrivano magari con 150 milioni, allora va bene, ma altrimenti un grande club 100 milioni li può mettere, visto che li ha messi per Lukaku nel corso degli anni. Se non sbaglio, Colomoni è stato pagato 90, comunque tantissimo pure lui. Insomma, sono giocatori importanti, ma che Osimhen, insomma, in questo campo non è certo secondo nessuno. Detto questo, bisogna anche capire dove va, perché il Manchester City sicuramente cerca l'attaccante se va via Haaland, il Real Madrid cerca l'attaccante se non prende Haaland, gli altri sono più o meno coperti, questo bisogna anche dirlo, a parte forse il Liverpool, che forse che vorrebbe fare Mbappé, ma anche lì una situazione un po' sui generis, ecco.
Appunto, il futuro invece di Mbappé, Andrea? Cioè, se non va al Real Madrid, dico.
Infatti, per me questo è il grande rischio, che Mbappé rimanga ancora al Paris Saint-Germain. Lo vedo un po' complicatina.
Lui si svincola a giugno, no?
Sì, si svincola a giugno, però lui l'anno scorso mi pare che abbia chiesto più di 100 milioni di bonus alla firma al Paris Saint-Germain. Quindi, insomma, direi che...
No, è bello, mi fa ridere la parola bonus, cioè 100 milioni bonus alla firma, è un bel bonus, insomma. Vabbè.
Lo so, però bisogna anche pagarle poi certe cifre, bisogna anche essere convinti, cioè, anche per esempio il Liverpool va bene, però se gli devi dare quelle cifre lì vuol dire che lo stai comprando comunque, prendi a zero, ma per modo di dire.
Martorelli, torno
solo aggiungere che è quasi normalissimo, chiedo scusa se mi intrometto, ma quando si va a cercare certi calciatori a parametro zero,
certo,
è come se li pagassi,
se paghi il cartellino,
se paghi un ingaggio così elevato, poi alla fin fine quasi quasi è come spesso succede anche nelle nostre società, l'abbiamo visto, no, in passato, tante volte sì, hanno preso i giocatori a parametro zero, però trascorso dell'operazione tra i vari agenti e tutto il resto, l'ingaggio quasi raddoppiato.
No, certo. Poi l'unica differenza è che i 100 milioni vanno in tasca al giocatore e non ad una società che magari poi, no, ci ricostruisce una squadra, per dire.
Certo. Ecco, come costo societario.
Come costo di chi compra, sì, sicuramente questo è chiaro. No, le volevo chiedere una cosa invece a proposito del mercato arabo, Martorelli. Come sta andando? Registra qualcosa sull'andamento finora di questo esperimento? Non direi qualcosa di più sicuramente, però le arrivano così indiscrezioni su giocatori che potrebbero magari pentirsi, tornare indietro, c'è qualche movimento in questo senso?
Ma guarda, io mi permetto solo di dire questo, che questi sono mercati che non possono ingolosire calciatori che hanno ancora un futuro davanti.
Però è successo in estate.
Sì, però sono casi, un caso sporadico, solo uno appena sopra i 22 anni, poi il resto sono tutti calciatori che sono a fine carriera, da Benzema ad altri calciatori che onestamente erano già in una situazione tale che non avevano un grandissimo futuro qui nel calcio europeo, con tutto il rispetto di Benzema naturalmente, che è stato un grandissimo calciatore. Quindi non credo che ci possa essere quel tipo di sviluppo ancora. È ancora troppo presto per parlare di un'alternativa al calcio europeo, al calcio occidentale, chiamiamolo come vogliamo, per quanto riguarda il discorso Arabia. Hanno, è vero, tanta disponibilità economica, però ancora non è un calcio completamente diverso, che ancora non attrae. Lo vediamo anche a livello, hanno tentato alcune TV di far vedere alcune partite, ma non stanno riscontrando grande successo, quindi sinceramente vedo che c'è ancora molto scetticismo intorno a questa realtà.
Andrea, su questo discorso, perché poi ti aggancio anche il fatto che, ma questa è un'altra cosa ma molto legata, che il fondo PIF, che ricordiamo poi è il fondo governativo arabo che praticamente controlla quattro squadre lì nella Liga, potrebbe però, avendo il Newcastle, portare Milinkovic, perché non c'è stato, no, il blocco dei prestiti fra club della stessa proprietà, e potrebbe portarlo già a gennaio in prestito. Queste sono delle indiscrezioni su questa situazione qui. Ecco, come leggi questi sviluppi, e magari se registri qualche malcontento su questo campionato, diciamo arabo, da parte di qualche grande giocatore.
Ma per ora io credo che l'unico malcontento è legato soprattutto a dove vivi, perché francamente non puoi essere scontento di giocare in una Liga che ha degli ottimi giocatori, ha un solo giocatore che probabilmente va via, che è Gabri Veiga, che forse torna al Celta Vigo in prestito perché non si trova bene, e tra l'altro anche la stessa squadra non sarebbe poi così contenta del suo impiego. Loro hanno limite di 8 giocatori stranieri, quindi a una certa tu hai preso tutti quelli che potevi adesso, e magari per far spazio ad altri puoi cercare di prendere qualcun altro. Però dall'altro lato Milinkovic Savic primo in classifica in Arabia con l'Al Hilal, dietro c'è l'Al Nasr, mi sembrerebbe francamente difficile. Vuol dire che proprio già dai all'Arabia un valore inferiore rispetto a quello che hai in Europa, e quindi ti poni già in secondo piano come PIF, come club, o meglio come fondo saudita che ha 4 squadre, preferisci rinforzare quella che hai in Inghilterra. Ecco, questo poi sarebbe anche un po' particolare come scelta. Detto questo, io starei attento a quello che succede intorno all'Inter, perché secondo me fra un paio di mesi capiamo qualcosina in più.
Nel senso di assalto arabo per qualche giocatore dell'Inter?
No, l'assalto arabo alla diligenza, tutto quanto, perché è vero che gli unici rinnovi sono stati quelli dei dirigenti. Lautaro no, Barella no, Bastoni no, Di Marco no, nessuno è stato ufficializzato a parte dirigenti, mi sembra.
Anche Marotta ha detto non abbiamo dei termini precisi quando gli è stata chiesta questa
cosa. Perché non hanno una chiarezza di quello che
sul
sta
futuro.
Vabbè, se non sbaglio
loro rimarranno.
Andrea, scusa.
Sì, 24 febbraio.
Febbraio, ecco, appunto, in primavera
devi sapere qualcosa.
Esatto. E invece Martorelli si aspetta qualche movimento? Siamo sul tema attaccanti, per quanto riguarda attaccanti Inter, Milan, Juventus, già a gennaio qualche colpo importante o è impensabile?
Ma non penso che la Juve abbia bisogno di un attaccante, sinceramente, ha 4 attaccanti importanti, è proprio il reparto dove non penso che la Juve dovrà intervenire, sinceramente.
Sul rinnovo di Vlahovic?
Vlahovic, ma sono convinto che alla Juve lo faranno, cioè è un 2000, è un giocatore importante, hanno fatto un investimento importantissimo, quindi non vedo difficoltà. Lo stesso ragazzo non penso che ha un mercato tale che possa optare per altri tipi di scelta migliori della Juve, quindi ha fatto bene ma non benissimo anche per vari infortuni, quindi secondo me non è quel calciatore che è richiestissimo dai più grandi club d'Europa, e quindi io penso che non avrà nessun problema. E anche il ragazzo stesso, vedo almeno da come si esprime, dalle dichiarazioni che rilascia, che di voler continuare alla Juve. D'altra parte si parlano dei club più prestigiosi d'Italia e d'Europa, quindi non vedo problemi da quel punto di vista, sinceramente.
Ok, su Milan e Inter?
Ma il Milan sì, il Milan dovrebbe trovare non soltanto l'attaccante, ma io penso che a causa anche dei tanti infortuni dovrà anche trovare delle alternative anche in difesa, ma che centrale difensivo sia, penso, quasi obbligato a correre ai ripari.
Ma c'è qualche attaccante che si può muovere di quelli, diciamo, importanti, che ne so, anche lo stesso David o chi per lui, che possa davvero muoversi a gennaio, secondo lei?
Ma dipende dai costi, non si può non tener conto dei costi che possono avere questi attaccanti. Cioè, la storia insegna, tranne il caso di Vlahovic, appunto, che è andato via alla Juve a gennaio, o casi sporadici, difficilmente, Andrea lo può confermare, fa mercato da tantissimi anni, che ci sono degli spostamenti di giocatori importanti tra club che partecipano alla Champions League e tutto il resto. Quindi questo già lo escludo dal punto di vista tecnico. Poi le nostre società, lo sappiamo, lo ribadiamo in continuazione, hanno problemi economici di bilancio, quindi se le cifre sono sempre molto alte, sono inavvicinabili, e quindi o trovi in qualche situazione favorevole, fai una scelta su un giocatore che probabilmente non è riuscito ad inserirsi in un club dopo aver fatto anche un investimento importante, allora sì, ma se no diventa complicato. Abbiamo visto quest'estate come il Milan abbia trovato difficoltà nell'ultimo periodo a trovare un attaccante, poi è stata costretto, secondo me, non è stata una scelta tecnica, a ricadere su Jovic, quindi io la considero un ripiego dell'ultimo minuto, no?
Chiaro. Cioè, beh, certo, assolutamente. Martorelli, grazie, buon lavoro, buona giornata, grazie mille.
Grazie a voi, a presto.
Ciao, a presto con Giocondo Martorelli.